Radio X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività. Un progetto realizzato in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali.
È nato a Sassari 33 anni fa, ma è cresciuto a Palau, alla Maddalena, prima di prendere poi la strada della penisola per andare a Bologna a studiare chitarra jazz sotto la guida di Tommaso Lama. Nella storia di Paolo Angeli, chitarrista protagonista della puntata di quest'oggi di Raggi X, ci sono esperienze molto diverse che passano dal teatro di strada, dalla musica militante, dalla suonare la batteria in formazioni rock underground come i Diamond Brig, capitanati dal musicista serbo Dragan Nikolic, e poi una straordinaria carriera come solista grazie anche all'invenzione di uno strumento prodigioso che è piaciuto molto a Pat Metheny. Ma tutte queste storie ed altre ancora facciamocele raccontare da lui. Nelle note biografiche di Paolo Angeli leggo che l'amore per la chitarra nasce in un vecchio autobus abbandonato, possibile?
Sì, allora la storia è abbastanza particolare. Allora, io vivo a Palau e cioè sono nato, pur essendo nato a Sassari, chiaramente nato in ospedale, però il comune in cui da ragazzo risiedevo era Palau, sì. Che è un paese che tutti conoscono, forse un po'
un approdo,
sì,
un punto d'approdo
che insomma il punto d'approdo per andare poi alla Maddalena, oppure il punto d'approdo per il bot degli americani che vanno,
esatto,
a Santo Stefano,
esatto, quello che dicevo io, mi vengono in mente i bot day degli americani, i traghetti che vanno alla Maddalena, esatto. Un po' di barche a vela con bandiere,
sì,
di tutta Europa che transitano e vengono a fare benzina, un po',
sì,
d'acqua,
diciamo che spesso un po' coincide con la visione di turistica che,
certo,
si ha di questo
Palau,
paese, sì. Mentre quando io ho iniziato a suonare, quindi parlo del 76-78 più o meno, cosa succedeva? Che noi abitavamo di fatto nella collina di Barage, che è proprio, diciamo, circa un chilometro da Palau,
sì,
e ancora a pochi chilometri di distanza sopravviveva uno stazzo,
sì,
quindi proprio alla periferia del paese, in cui c'era Baigno, che poi era il contadino che faceva il mezzadro nello stazzo, che penso gli ascoltatori sappiano,
sì,
di cosa si tratta.
Assolutamente, certo. Un podere.
Sì, diciamo che lo Stato
è
il sistema economico di base della Sardegna, cioè della Gallura, in cui si ha, diciamo, ruota tutto attorno a, economicamente attorno a questa casa
una
madre.
Microeconomia, un microcosmo,
sì, una microeconomia, sì, autosufficiente.
Sì.
Cosa succedeva? Che in questo stato c'era parcheggiato un vecchio autobus che aveva a sua volta una storia particolarissima. Questo autobus veniva usato nel secondo dopoguerra come una cattedra a garria mobile, ossia i ragazzi non andavano a scuola dalle campagne, ma c'era questa scuola itinerante che si muoveva in ambiente rurale.
Ma per questa cui è una cosa magica,
era
questa
una cosa
di Kusturica,
estremamente sperimentale.
Questo autobus abbandonato in mezzo alla campagna in uno stazzo che aveva fatto da scuola prima e poi,
sì,
dopo diventò un'accademia
musicale.
Succedeva?
In questo stazzo all'interno Baigno ci teneva i meloni
a maturare
e successivamente ci teneva le galline e dentro avevamo messo una batteria, i fustini del Dash, del Dixan, per completare la batteria.
Ma tu suonavi meglio con quelli del Dash, io suonavo meglio con quelli del Dixan. Non suono più secco.
Sì, comunque in sintesi, diciamo, è più o meno l'inizio che possono aver avuto tutti quando non si hanno i mezzi per poter iniziare, no? Contemporaneamente a casa mio padre già suonava la chitarra, quindi avevo occasione di iniziare a suonare la chitarra, diciamo, con la guida di un maestro estremamente non accademico, perché ha sempre suonato ad orecchio per diretto un po' tutta la carrellata di musiche dei cantautori, comunque legato alla musica leggera, e contemporaneamente proponeva anche delle versioni abbastanza, diciamo, particolari del repertorio gallurese, locutorese, perché mio padre comunque è di Luras, quindi l'isola linguistica locutorese in Gallura.
Comunque, dopo l'esperienza dello Scolabus musicale, dopo qualche anno di studio anche all'Istituto Tecnico Nautico della Maddalena, leggo,
sì,
c'è poi un trasferimento a Bologna nell'89 per andare a studiare un po' più seriamente la chitarra.
Esatto, cioè, diciamo, dopo questa fase in cui, diciamo, io da quando avevo 12 anni a quando avevo 18 anni mi sono dedicato quasi esclusivamente a suonare musica rock nei gruppi di base che si possono trovare nei paesi,
certo.
Io ho deciso di andare a Bologna per affrontare questo colosso che era il Dams, che sì. Tutti immaginavamo un po' come saranno famosi,
certo.
Cioè, anche se poi in realtà si presentava in un modo,
c'erano molti meno lustrini,
sì. Però diciamo la caratteristica del Dams era che si arrivava là un po' era il miraggio condiviso su scala nazionale, tutte le persone che volevano vivere la musica non avevano ancora chiaro
bene che cosa volessero fare,
sì, per cui lì ci si trovava un humus estremamente variegato.
Sì, che era non solo sì. Poi dopo accademico, ma era un humus anche di cantine, di posti dove si suonava la sera,
esatto,
di locali, di
sì.
Amici di amici.
Sì, ma oltretutto una particolarità era il Dams occupato, per
certo.
Cui c'era la sede storica, contemporaneamente l'occupazione dell'università, quindi il mondo accademico che entrava a contatto con le realtà dell'autogestione in cui praticavamo dei laboratori estremamente sperimentali.
Certo.
Mi ricordo, per citarne uno, avevamo organizzato il suono dell'immagine in cui, insomma, io avevo qualcosa come 20-21 anni, se non ricordo, e Paolo Frisi quindi ne aveva una trentina. Sì, avevamo invitato Paolo Frisi che aveva fatto un laboratorio, eravamo in 35, avevamo fatto una colonna sonora per un film muto, tutto questo in 3 giorni.
Durante l'occupazione.
Durante l'occupazione, questo.
È molto affascinante.
Contemporaneamente cosa succede? Che io vado a lezione e mi trovo davanti Roberto Leidi, questo vecchietto con la barba che ricordava un po' Sharowski, saranno famosi, tanto
sì.
Per rimanere in tema,
sì.
Che mi parlava di Matteo Peru, di Salvatore Stangoni, di Mario Scano, cioè di queste figure.
Cognomi sardi.
Sì, tutti parlando di loro come se. Lui diceva, ma lo conosci Salvatore Stangoni? Cioè, come non conosci Salvatore Stangoni? Cioè, se non stesse parlando questo di Jimi Hendrix, dei
certo.
Grandi miti
o
della
di
storia del rock.
Di...
Esatto. E quindi ecco, da lì l'amore per la musica tradizionale.
L'orgoglio delle origini,
sì,
che riaffiora.
Ma più che orgoglio delle origini, diciamo lo stupore di, per dire, un corso monografico era centrato sulla Settimana Santa a Castelsardo, Cuglieri, Santo Lussurgio e Bosa quell'anno, e Agius. Per cui cosa succedeva? Io mi trovavo all'università a Bologna a studiare i repertori tradizionali della Settimana Santa della Sardegna. Da quel momento quindi è nato un rapporto schizofrenico da parte mia con la tradizione, perché da un lato, vi parlo del 1993, ho iniziato a studiare la musica tradizionale sia come etnomusicologo, perché poi ho conseguito la laurea proprio con una tesi sul canto a chitarra gallurese e lugudorese, sia parallelamente proprio come musicista, perché comunque sono stato a bottega 10 anni con Giovanni Scano, che è il più vecchio suonatore di chitarra tradizionalmente suonata ad arpeggio, che è scomparso 2 anni fa. Tutto questo
però insieme a un'indole da sperimentatore accanito, perché io leggo poi nella tua biografia hai militato in una funambolesca orchestrina che si chiamava Trabant,
sì, lì...
hai fatto un progetto che si chiamava Mistress ed era un sestetto cameristico che eseguiva musiche di tal Stefano Zorzanello,
sì,
hai
sì.
Suonato la tuba persino in una banda che faceva attività nel sociale. Hai fatto insomma tante altre
sì,
cose, e soprattutto
tra tutte va citato il laboratorio di musica e immagine, che era un organico di 14 elementi col quale tutti provenienti da realtà musicali estremamente diverse, con i quali abbiamo iniziato a proprio a suonare nei festival più importanti di musica d'avanguardia a livello europeo, questo fino al 95.
Ecco, e poi sei diventato anche, oltre che musicista, sei diventato, come dire, artigiano della chitarra.
Lì, diciamo, la data,
sperimentatore
secondo me...
anche delle tecniche costruttive.
Diciamo, una data fulcro è il 93. Cosa succede? Nel 93 io incontro contemporaneamente Giovanni Scanu e Fred Fritt, cioè
sì.
Il più vecchio suonatore di chitarra sarda e il più incredibile sperimentatore della 6 corde. Dall'incontro scontro tra la tradizione popolare e l'avanguardia storica di, diciamo, anglosassone e poi newyorkese, perché comunque Fritt già viveva a New York a contatto con tutto il giro zorniano, suonava con i
certo.
Naked City, insomma
certo.
Era nell'ambito proprio, è una delle perle di New York, diciamo. E cosa succede? In questa dimensione schizofrenica io inizio a trasformare la chitarra sarda per renderla uno strumento in qualche modo svincolato da quello che è il repertorio del canto a chitarra gallurese e lugudorese, per invece poterla contestualizzare in una dimensione urbana.
Ecco, questo, di questo alt Facciamo una pausa musicale, un po' di suspense e ce lo racconti dopo la musica.
Lella ya lella, wahia lella ya moula tdar lkebira.
Lasciamo la musica sullo sfondo, torniamo alle ambientazioni elettroniche di questa nostra trasmissione. Stiamo parlando con Paolo Angeli, oggi un chitarrista molto giovane, perché hai 33 anni, anche se c'hai un background molto articolato e variegato nel tipo di esperienze, che partono da un autobus scuola parcheggiato in uno stazzo gallurese e arrivano poi alla sperimentazione persino nella produzione, nella fabbricazione e nell'innovazione della chitarra sarda. Spiegaci questa metamorfosi della chitarra sarda, come avviene nel 93, ci dicevi.
Sì, nel 93 cosa succede, appunto? Da questa dimensione schizofrenica io inizio a smontare la chitarra. Per cui, per dire, veniva utilizzato un piccolo ventilatorino per ottenere dei suoni continui sulle corde, questo in ambito di musica sperimentale. Allora cosa faccio? Inserisco un braccio meccanico che faccia da supporto a questa piccola ventola. Ho la fortuna di incontrare uno più pazzo di me, sì. Perché cosa succedeva? Gli U-Tai mi sbattevano fuori dalla liuteria, dicevano certo. Tu sei pazzo, perché comunque...
Dove avveniva questa sperimentazione?
Questo a Bologna, ecco. Questo a Bologna.
Perché gli U-Tai in Sardegna mi sa che caschi male.
E cosa succedeva? A Bologna io incontro Francesco Concas che... diventa in un certo senso lui il braccio, io la mente, perché sì. Lui era un ottimo artigiano, lavorava come bigiottiere, che non aveva nessun pregiudizio, nel senso, magari che so, un liutaio si metteva tutta una serie, certo, di problematiche, certo, sul...
Era come vivisezionare un cadavere,
sì. Mentre lui non ha avuto nessun problema. Quando io sono andato gli ho detto: io vorrei avere un sistema di martelletti come il pianoforte applicati alla chitarra, per cui che sfrutti il principio di funzionamento dei freni della bicicletta. Per dire, un'altra persona mi avrebbe detto: tu sei completamente...
Che è quello che iniziamo a pensare noi, se non conoscessimo la tua musica, non conoscessimo poi quali suoni produce questo strumento terribile. Sembra un'invenzione di, non so, di Tim Burton, hai presente quei film
alla fine...
allucinanti,
sì,
dell'uomo, sì. Edward Mani di Forbice,
esatto.
O Jack, sì. Protagonista della Nightmare Before Christmas.
Sì, alla fine anche il risultato, diciamo, visivo non è molto diverso, è una scultura sonora alla fine, appunto, in cui, per chi non ha mai visto lo strumento, potete immaginare dei martelli come quelli del pianoforte realizzati, sì, in ottone, collegati a dei cavi di bicicletta, a sei pedaliere che permettono di ottenere un effetto percussivo dei martelli sulle corde con l'uso dei piedi, mentre la chitarra sarda è montata su un puntale di violoncello. E con gli anni cosa è successo? Che chiaramente anno dopo anno, questo in circa 10 anni di lavoro, di esperienza con Concas, sì, siamo arrivati a un modello che è attualmente dotato di 7 eliche,
sì,
6 per i bordoni sulle corde diciamo tradizionali, una per ottenere dei bordoni sulle 8 corde trasversali che uso come corde di risonanza, che a loro volta hanno una manina meccanica che viene anche quella comandata dal piede sinistro. Poi c'è un ponte di contrabbasso sul quale sono montate 4 corde di sitar che vanno a finire sulla paletta della chitarra attraverso un ponte di violino ed un manico di violino innestato, per cui alla fine è uno strumento che è complessivamente amplificato con 14 pick-up, per cui possiamo immaginare l'effetto è quello di uno strumento orchestra.
Ecco, cioè, ce l'hai reso molto bene visivamente, al limite dell'incubo, nel senso che hai descritto una creatura quasi mostruosa.
Sì.
Però, quello che ci interessa capire, da quale idea parte questa invenzione? Al di là del piacere quasi infantile di smontare, rimontare, aggiungere, creare degli ibridi tra strumenti diversi, quasi da scultore direi proprio,
sì,
qual era l'idea musicale che c'era dietro questo esperimento?
L'idea musicale in realtà è molto chiara, ossia, avendo iniziato a suonare da bambino, io non ho mai scelto di essere un chitarrista, io mi sono trovato ad essere un chitarrista, per cui ogni qualvolta io ho avuto una crisi musicale, ho iniziato a suonare strumenti diversi, per cui io per un periodo mi sono ritrovato appunto a suonare la batteria con i Diamond Brink, che era un gruppo che profugo dalla Serbia durante la guerra, per cui in un altro periodo ho iniziato a studiare il violoncello pensando di voler diventare un violoncellista. In qualche modo lo strumento che poi ho inventato è uno strumento che nasce per delle esigenze espressive, cioè come riuscire a ottenere con lo stesso strumento una musicalità che io esprimevo diversamente su strumenti diversi.
Quindi è come se questo strumento rappresentasse il tuo ritratto di musicista, la tua storia di musicista.
Esattamente, cioè io se mi dovessi dire tu ti senti un chitarrista.
Ci sono anche i fustini del Dixan e del Dash probabilmente, in qualche modo. No?
In qualche modo c'è la, come dire, l'arte di arrangiarsi. Perché
la
comunque,
trasgressione.
Sì, la volontà di creare uno strumento e di non fermarsi di fronte a ciò che è già esistente, cioè avere la capacità e l'immaginazione di inventarsi qualcosa.
È una delle cose più belle e più affascinanti poi del processo creativo dell'arte, cioè la capacità di prendere una tecnologia che serve per fare una cosa e usarla per fare un'altra
cosa.
Esatto,
per citarne una, per dire, il nuovo sistema di eliche che è montato sullo strumento, tutti quanti hanno presente quelle piccole macchinette infernali che adesso vendono i cinesi o i senegalesi per le strade. Quelle col telecomando, per dire, e i motorini non sono altro che i motori di queste piccole macchinette.
Certo.
Cui, per dire, cioè la capacità di guardare nel quotidiano per utilizzare tecnologie di base utilizzate, che sono dai giocattoli agli utensili usati nelle cucine, per farne un uso musicale.
Ecco, allora, per farvi capire come suona questa chitarra descritta così in dettaglio e anche con amore, con poesia, da Paolo Angeli, adesso mandiamo un pezzo registrato con questa chitarra. Questo era Paolo Angeli con la sua chitarra, che ha un nome questo strumento?
Ma io continuo a chiamarla chitarra sarda preparata, perché comunque mantengo almeno nella mia testa l'idea che sia uno strumento col quale posso ancora eseguire la musica tradizionale sarda. Di fatto, come penso che insomma potrai introdurre tu questo argomento, di fatto attualmente ha anche un altro nome, cioè si chiama Paolo Angeli Guitar, perché lo strumento che io pensavo,
la versione da esportazione, sì, diciamo.
Diciamo che è la versione di esportazione, sì.
Perché ve l'abbiamo già anticipato nelle note d'apertura, ed è anche il motivo che ci ha portato a conoscere questa persona straordinaria che è Paolo Angeli. Questa chitarra un bel giorno è capitata tra le mani di uno dei più grandi chitarristi del mondo, che è Pat Metheny, il quale se ne è innamorato, l'ha utilizzata. Raccontaci un po' tu la storia.
La storia è un po' una favola, perché comunque quando io avevo 16 anni ascoltavo tutti i dischi di Metheny e tiravo giù gli assoli, quello che fanno un po' tutti i chitarristi che hanno
quelli
un
bravi
mito, diciamo. Io avevo un po' il mito di Metheny.
Cosa non dirlo succede? A me.
Che col tempo, chiaramente, facendo tutte queste esperienze in ambito di musica d'avanguardia, ho diciamo spostato l'interesse verso altri generi musicali. E cosa succede? Che a Sant'Anna Resi, durante il festival jazz che viene organizzato da Basilio Suris tutti,
sì,
gli anni, io mi ritrovo a aprire il concerto di Metheny con, sì, il mio strumento. E Metheny rimane
con
folgorato.
Chi suonavi? Con Carlo Actis in quell'occasione?
No, in quel caso là io suonavo in solo.
Ah.
È rimasto folgorato, diciamo, dalle possibilità che questo strumento offre, per cui da quel momento ho proprio espresso la volontà di avere uno strumento identico. In realtà siamo riusciti ad andare oltre quello che era lo strumento originale, perché chiaramente dal momento in cui c'è stato l'intervento di Metheny ho potuto per la prima volta costituire uno staff di lavoro composto proprio da 5.
Ma nel senso
artigiani.
Che lui ci ha investito un po' di soldi su
nel
questo progetto?
Nel senso, diciamo che lui ha investito per finanziare anche la progettazione,
certo,
di un nuovo modello, per cui mi sono trovato da un lato ad avere sempre come collaboratore Francesco Concas, contemporaneamente un'equipe composta dalla Liuteria Stanzani di Bologna, che sono probabilmente due fra i più bravi artigiani del legno attualmente in Italia, probabilmente anche in Europa, una vecchia bottega di artigiani che lavora all'antica, con i quali ho dovuto combattere in tutte le maniere per riuscire anche a produrre questo strumento comunque così tecnologico. E contemporaneamente c'è stato anche l'intervento di due ingegneri di Trieste, che sono quelli poi dello studio MTA, che hanno proprio riprogettato tutte le parti meccaniche, quindi sia i martelletti che le eliche, arrivando a un prodotto finito, cioè a una chitarra che a questo punto è proprio uno strumento che è pensato per essere suonato in un modo diverso da quello di una chitarra, chiaramente.
Probabilmente è anche più però maneggevole del prototipo che avevi realizzato tu.
Decisamente molto.
Lo si può portare in giro. Quello che ci hai descritto tu è una cosa che vediamo bene in una sala di un museo, però ci immaginiamo che per montarla, rimontarla, spostarla.
Ma tutto sommato la particolarità di questo strumento è che è smontabile in ogni sua sezione, quindi dal momento in cui per montarla io impiego circa un 20 minuti, per smontarla un 2-3 minuti, perché comunque non è complicato. Diciamo che quello che era l'aspetto più problematico è che, non essendo uno strumento costruito per tutte quelle sollecitazioni, il vecchio modello si rompeva in continuazione, perché chiaramente era una chitarra sarda, no?
Certo.
Mentre i nuovi modelli sono proprio studiati per tutto.
È quasi una chitarra americana ormai.
Ma quello assolutamente no.
Che ha mantenuto il suono, però c'è la robustezza magari di una chitarra prodotta in modo diverso.
Ma è una chitarra decisamente diversa. La cosa bella è stata poter diciamo, insomma, un po' la favola, io la chiamo favola perché...
Ma perché è veramente una favola?
È un po' la morale è molto bella, secondo me, no? E cioè che comunque quando si hanno delle specificità culturali forti, questo ti permette di affermarti con la tua identità su scala internazionale, cioè quello che è successo un po' a me con questo strumento, cioè diciamo il più grande jazzista americano che chiede al musicista sardo di avere il suo strumento.
Sì, però posso permettermi un'aggiunta a quello che dici tu. Cioè, è vero, ci sono delle specificità, c'è un'identità molto forte, ma c'è anche il coraggio di osare, il coraggio di uscire dai binari soliti.
Ma quello
e
è
questa
chiaro.
È un'altra bellissima lezione, questa forse è la morale più importante. Ne parlavamo certo. Prima a microfono spento, prima di iniziare il programma. Noi abbiamo una bellissima etnia musicale, ma dobbiamo anche avere il coraggio di sperimentare, di fare ricerca su questa etnia, non solo di riproporla in modo stereotipato, secondo quelli che sono i canoni di sempre.
Certo, ma quello è un aspetto fondamentale, cioè almeno...
Io credo che Mettini sia stato colpito contemporaneamente dall'unicità del suono di quella chitarra, tra virgolette, etnica, ma anche dalla tua genialità quasi barocca nel reinventare questo strumento, nel rimetterlo in gioco.
Certo, no, decisamente... Voglio dire, se Mitina voleva una chitarra sarda avrebbe acquistato una chitarra sarda, ecco. Chiaramente il fascino di Mitini era valutare come uno strumento, con un unico strumento si potesse alla fine realizzare quello che generalmente viene realizzato da un minimo di un organico di 3-4 musicisti.
Oggi tu ti senti più ancora musicista, interprete, compositore o diciamo creatore di strumenti musicali?
Ma io diciamo che proprio nel momento in cui mi sono trovato a realizzare questo strumento per Mitini è stato un momento particolare della mia fase creativa, perché chiaramente io ho sempre pensato quasi un rapporto simbiotico con questo strumento,
certo.
E ho sentito proprio la necessità di dire ok, Paolo Angeli non è un costruttore, è un musicista,
certo.
E proprio nel momento stesso in cui lavoravo alla costruzione dei nuovi modelli ho passato alcuni mesi in studio a Bologna per realizzare una sorta di concept album con 35 musicisti, in cui addirittura non ho proprio suonato la chitarra sarda modificata, ma invece ho semplicemente suonato un parco di chitarre
completamente diverse
proprio per affermare un discorso che va al di là dello strumento.
L'autonomia del musicista rispetto al mostro, passami la parola, che lui stesso aveva creato, al tuo piccolo Frankenstein.
Ah, nel senso che chiaramente dal vivo, ecco, se io penso alla dimensione live, che è quella che poi amo forse anche di più, allora dico sì, scelgo di suonare con questo strumento. Ma in studio quello lo vivo come un'altra grande possibilità, cioè concepire in studio quello che non si può concepire dal vivo, per cui avere a che fare con 35 musicisti che lavorano tutti in sovraincisione.
Quella è la vera magia dello studio, tu
sì,
dici.
Che riesci a realizzare dei prodotti altrimenti non realizzabili in esecuzioni live.
Ho capito. Io ti ringrazio per la tua bellissima storia, speriamo di poterti sentire dal vivo presto, magari anche qua a Cagliari, dove siamo curiosi di vederti all'opera con le tue nuove produzioni.
Ma ringrazio voi, saluto gli ascoltatori.
Va bene, a presto. Ciao,
ciao
Paolo.
Grazie, ciao.
Abbiamo trasmesso Raggi X, radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività.
Ed eccoci alle note di chiusura di questa puntata di Raggi X, giusto il tempo di ricordarvi che avete ascoltato due brani musicali nel corso della puntata. Il primo è di Abdel Jalil Kozzi, un estratto da una bellissima compilation che si intitola Barcelona Raval Session. Il secondo invece è Tra una gamba e l'altra di Paolo Angeli, eseguito con la sua straordinaria chitarra preparata. Io ringrazio Rodolfo Calorio per la collaborazione in redazione, ringrazio anche Federico Perra per il montaggio e la parte tecnica. Vi ricordo le repliche il mercoledì alle 9 del mattino, il venerdì alle 9 di sera. Vi ricordo il sito internet Radio X, www.radiox.it, per riascoltare tutte queste puntate in rete. Vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre sul 96.8 della vostra radio preferita.
Explosion.